Bene, sapete tutti come funziona.
Houston, abbiamo un problema.
Vadi, contessa, vadi!
E buon inizio settimana, amici radioascoltatori di Zapping. Benvenuti da Marco, buon lunedì. Questa è la puntata numero 31.
Che cos'è? Un one man show? Benvenuti da Marco.
Vabbè, ma c'è Marco, c'è anche Francesco.
Salve a tutti.
Che reclama la sua parte. C'è anche Ludovica che, anche se in silenzio, sta facendo la sua parte, sta contribuendo in maniera ottimale. E quindi, se diciamo che è arrivato il momento che mi è tanto caro, per questa volta lo lascio fare a Francesco, che è quello dei contatti.
I contatti più veloci del West. Insomma, il sito ondequade.apolito.it, dove mettiamo i podcast e potete ascoltarci live se vi va, se avete tempo, in 20 minuti. Facebook Polito Ondequade, dove pubblichiamo i podcast e tante cose simpatiche a proposito delle nostre puntate e delle altre. Instagram Polito _ Ondequade, dove ci sono storie che vi rimandano alle nostre puntate. Spotify, dove ci sono solo i podcast senza musica, se vi va di ascoltare i nostri deliri di onnipotenza parlati,
delle nostre puntate.
E la mail, dove non ci sono le nostre puntate, ma c'è Ludovica che risponde ai complimenti fatti dal pubblico e anche alle
critiche.
Riguardanti le nostre puntate. Andando avanti, Marco, di cosa trattiamo?
Allora, noi la scorsa settimana abbiamo scelto di trattare degli argomenti che sono molto noti, insomma, cioè erano novità di Netflix che hanno creato un certo hype. Però vi abbiamo dato una settimana appunto di tregua perché abbiamo deciso di deliziare il nostro pubblico di intenditori.
Anche perché ne è uscito niente di invitante su Netflix, diciamo così.
Questa volta, questa settimana no. E quindi facciamo una puntata sul metacinema. Cos'è il metacinema? Il metacinema, prima di tutto, è, cioè, è un'espressione che viene utilizzata per indicare tutto ciò che in un film fa riferimento più o meno esplicitamente al cinema stesso. Cioè, si riferisce a se stesso, dialoga con lo spettatore rompendo la nota quarta parete.
Quarta mitica.
E poi si può citare e anche autocitarsi.
Marco, ti sto appunto, ma dire ha battuto la quarta parete non è una di quelle cose tipiche del decalogo?
Sì,
del
sì, è vero, è vero. la quarta parete è una... la rottura della quarta parete è una delle componenti essenziali perché un film sia decisamente hipster.
Esatto.
E appunto ci sono vari film che utilizzano questi intermezzi. Per esempio Tarantino è uno dei registi che fa uso frequente di metacinema.
Ricordo Woody Allen abbatte sempre la quarta parete,
sì.
Però
e questo poi si può denotare perché, cioè, ci sono delle scene in cui, cioè, trapela l'amore per il cinema. Per esempio gente che sta guardando, si trova proprio fisicamente al cinema, e lo sguardo che brilla guardando una proiezione, gli occhi lucidi. E quindi ti viene voglia anche a te, Francesco, di andare al cinema, vero?
Sì, ci vado con Lucio Battisti con la prossima canzone.
Guarda lei, guarda là.
Grazie Lucione Internazionale, anzi nazionale italiano, che ci ha portato al cinema con questa canzone uscita nel 1978. Ma torniamo a noi, al metacinema, questo cinema che parla di sé, che mischia finzione e realtà, che ci sussurra i suoi segreti, partendo da un po' di film che sono gli esponenti di questo genere.
Sì, ad esempio molte scene di gente che è proprio fisicamente al cinema, che si innamora dentro il luogo della sala cinematografica. Però ad esempio c'è Il favoloso mondo di Amélie, questo film di culto del 2003 o 2004, mi sembra 2003. Appunto, ciò che piace ad Amélie in particolare è osservare le reazioni degli spettatori e i dettagli di una proiezione su cui nessuno ci fa caso particolarmente. E tra i vari tributi che sono presenti in questa scena c'è la corsa sulla passerella di Jules Jim di François Truffaut.
Poi, continuando sempre con questi film del metacinema, un po' anche che parlano di cinema, ma che trattano soprattutto di cinema, c'è La La Land di Damien Chazelle, che, essendo un musical, naturalmente tratta di cinema, perché racconta come due attori,
l'amore tra due attori, tra un'attrice, Emma Stone, e un musicista, sono Mia e Sebastian, che si innamorano, si tengono per mano guardando Gioventù bruciata di James Dean. E quindi, cioè, in questo semplice gesto dello stringersi le mani si crea, anche grazie alla pellicola Galeotto fu Gioventù bruciata, questi delicati movimenti di camera che
non fai le citazioni da decalogo,
fanno percepire tutta la dolcezza e l'insicurezza di questo amore che stava nascendo.
Ma un altro esponente grande, soprattutto nazionale, di questo genere,
patriottici, Giuseppe Tornatore, con il nuovo Cinema Paradiso, racconta la storia del regista Salvatore De Vita, che
siciliano,
sì, Totò, non farti fottere dalla nostalgia, diceva il buon Alfredo, che era era colui che azionava il macchinario della cinepresa, che fa nascere nel piccolo Totò l'amore per il cinema e questo sviluppo, insomma, anche grazie al cinema trova un modo per evadere dalla condizione di povertà e degrado che c'era in Sicilia nel periodo in cui era ambientato.
Ma il metacinema è anche, come avevo detto, questo era un po' sul cinema, sulla finzione, ma
sì, il cinema in sé per sé,
ma anche il cinema della realtà, proprio metacinema, il cinema che parla di se stesso e che abbatte la quarta parete. E alcuni film sono stati più di altri dei grandi abbattitori di pareti.
Sì, per esempio Deadpool è stato probabilmente uno dei film più recenti che ha spopolato, proprio perché interagisce direttamente con lo spettatore.
Non è Hitchcock, ma che stai tornando al decalogo. In questa puntata tutto decalogo. Ma alcuni film che mischiano finzione, ovvero il cinema, in realtà la vita, è come Il viale del tramonto, Sunset Boulevard del 1950 di Billy Wilder, dove tutti i personaggi, escluso il protagonista William Holden, interpretano proprio se stessi, quindi in realtà. Infatti Eric von Stroheim in quegli anni era davvero, scusate i nomi, sono sempre complicatissimi, era davvero un regista che era andato in malora con l'avvento del sonoro e Gloria Swanson era realmente, perché era proprio il periodo dell'avvento del sonoro, era una grande attrice del muto che era caduta in disgrazia.
Quindi, sì, diciamo che gli è riuscito facile interpretare la parte, fatta su misura
esattamente per loro, un po' come Woody Allen quando interpreta se stesso.
Infatti la trama racconta
di questo
John Malkovich
interpreta se stesso.
Infatti la trama racconta di questo sceneggiatore in crisi che inizia a lavorare per una diva del muto in declino.
Insomma, loro stessi. Un altro capolavoro del genere è la grande comicità di Mel Brooks in Frankenstein, come lui vuole farsi chiamare, Junior, del 1974, in cui il metacinema, ci sono, cioè, oltre che citazioni iconiche di tutto, sì, può fare.
Potrebbe andare peggio.
Tutto potrebbe andare peggio.
Potrebbe piovere.
Potrebbe essere grandissime citazioni. Ma soprattutto l'abbattimento della quarta parete è pazzesco, soprattutto nel gobbo Igor, che si vuole far chiamare così, come Frankenstein, in cui parla al telespettatore e gli racconta un po' la storia, quello che non sa della storia, o fa qualche commento a proposito di quello che sta accadendo, che è simpaticissimo, vedetelo, io l'ho visto, rivisto qualche giorno fa, pazzesco.
Un altro film che fa continui riferimenti comunque al metacinema è Leon di Luc Besson, e oltre ai riferimenti al film ci sono canzoni che fanno riferimento a Leon, quindi c'è questo continuo, c'è questa catena di riferimenti e citazioni da cui non ne usciremo mai. Merito degli Alt J, direttamente da Nosom Wave del 2014, Matilda. This is from, this is from Matilda. Questa citazione, insomma, questo film prende continue citazioni soprattutto nella scena del gioco in cui Matilda imita ad esempio Gene Kelly che canta Singing in the Rain, e imita anche il famoso gesto di Marilyn Monroe con la gonna che si alza.
Citazione pluri utilizzata.
Sì, penso sia la più utilizzata della storia. Però a livello di metacinema anche in Italia non ce la caviamo mica male. Ad esempio c'è Il Divo di Paolo Sorrentino del 2008, in cui c'è Tony Servillo che interpreta
Giulio Andreotti,
e soprattutto nella scena iniziale, quindi quando lui si reca dal parroco a confessare tutti i suoi peccati, inizia guardando fisso nella telecamera, ti sta guardando dentro, cioè,
insomma, confessa i suoi peccati a noi, più
a
che
noi
al
sì. E la cosa più inquietante è il prete che comincia cioè dalla sicurezza e dalla sua fede ferma e razionale, dopo che inizia la confessione, cioè comincia a tremare, comincia ad avere paura, e lo siamo, abbiamo paura anche noi.
Peccatucci ne ha avuti Andreotti,
abbastanza.
Continuando su altri film sempre della nostra, del nostro, del bel paese, cioè C'eravamo tanti amati di Ettore Scola del 1974, che è anche un grande esempio di cinema, di metacinema all'italiana, perché il cinema viene usato come arma politica e sociale,
in cui Nino Manfredi
si rivolge al pubblico, come se il pubblico fosse un narratore interno, qualcosa non di onnisciente, ma che un narratore che è lì e che affronta insieme agli attori lo svolgersi delle azioni.
Quindi abbiamo visto che molto spesso, diciamo, gli espedienti più utilizzati per parlare di cinema sono la rottura della quarta parete, ma anche l'uso della citazione, che è una forma preeminente nel cinema contemporaneo,
oltre che essere punto cardine del nostro decalogo del finto intellettuale.
Però va detto che spesso viene utilizzato come riempitivo, come artificio estetico per nascondere una mancanza di sostanza della trama. Cioè, molto spesso sono film belli, per carità, ma a livello di trama inconcludenti. Ad esempio The Dreamers di Bertolucci, che è esteticamente ineccepibile, però come trama è carente,
però cita,
ad
rifale.
Esempio, c'è la citazione della corsa dentro al Louvre di Banda Par di Jean-Luc Godard.
Sì, e questo anche modo di utilizzare il cinema del classico, il cinema classico rivisitato nelle nuove pellicole hollywoodiane o anche le nostre italiane, è anche un modo per creare una sorta di rifacimento, una continuazione col cinema di una volta, che è comunque stato il cinema carne.
Magari un tributo a chi è stato di ispirazione per i registi.
Poi la verità è che le citazioni creano grande fomento in chi le coglie in un altro film, in chi le coglie perché si rimanda a quel film storico. Ah, grandissimo! Quando le coglie è una bella sensazione. Fa capire che ne sai, un intellettuale, ne
conosci. Per esempio, Brian De Palma, Gli Intoccabili, scena della carrozzina, a cosa pensi? Ah, la scena della carrozzina, della caduta della corazzata Potemkin di Eisenstein.
Sì, un po' tutti questi film in cui ci sono rimandi, come ad esempio un grande Back to the Future parte 3 del 1990 di Zemeckis, in cui la macchina del tempo, oltre a battere la quarta parete perché ci si viene a schiantare sullo schermo,
altro che i tagli di Fontana,
altro che si schianta sullo schermo, là sì che vedi l'infinito. C'è un turbine dove c'è perfino le scene di Shining, dove c'è questo drive-in dove si proietta Shining, e c'è Jack Nicholson che sta tentando di abbattere la porta con la scure e loro se lo trascinano. Un po' citazione da citazione con la battente alla quarta parete.
Può anche essere colta come un tentativo di rinnovamento, distruggere il cinema e, diciamo, i classici per fare sì che si ricrei qualcosa di nuovo e di originale. Può essere considerato, diciamo, un po' come faceva il futurismo.
Ah, esatto, sì. Riprende i cardini di un'altra
vita. Distruggere per ricostruire.
Sì. Insomma, ci sono tante tipi di citazioni, e come abbiamo detto, la citazione naturalmente è il parlare di cinema, perché stai citando se stesso, quindi è metacinema, ma ci sono anche a quello a livello parodico, di parodia, come in Brewer McCloud di Robert Altman appare il logo dell'MGM, ma senza il leone.
Metro Goldwyn Mayer, quel
esatto,
famoso leone che ruggisce.
Dove che non ruggisce, ma c'è scritto sotto: ci siamo dimenticati la nostra parte. Quindi il leone è fermo e non ruggisce. Cioè,
quindi
anche il livello di parodia funziona.
E quindi la citazione parodica ha interessato il cinema da sempre. Però diciamo che ha anche la possibilità di far riflettere, magari creando una situazione di assurdo che genera un momento di riflessione nello spettatore.
Quindi il metacinema è particolare,
ne continueremo a parlare mercoledì,
perché ci vuole un attimo di riflessione ogni volta che si guarda un film, specialmente il prossimo di cui parleremo, che già dal titolo è complicato. Ma adesso ci salutiamo chiudendo con Ennio Morricone, il mitico,
direttamente da un film di cui abbiamo parlato, che è Il Nuovo Cinema Paradiso.
E mettiamo il tema dell'amore di Nuovo Cinema Paradiso con la sonora dell'88. Ciao.